Charlot, tutto ciò che fa spettacolo. Buongiorno, buon anno e ben ritrovati a Charlot per questa prima puntata del 2026. Monica Bonetti al microfono e le dimissioni o piuttosto le dismissioni degli eroi, il titolo che abbiamo scelto questa settimana. Eldin, ovvero appunto eroine, è il titolo originale di L'ultimo turno, il bel film di Petra Volpe che è in corsa per aggiudicarsi l'Oscar come il miglior film straniero. Il 22 gennaio sapremo se entrerà nella rosa delle 5 nominations finali. Nel frattempo però Eldin ha già conquistato traguardi importanti perché ha trovato distribuzione non solo nei cinema di molti paesi europei, ma complice la piattaforma di streaming Netflix che ha caricato il film e lo ha portato in tutto il mondo, sta conoscendo un importante successo internazionale. Un film ambientato in un ospedale, che rientra dunque a pieno titolo nella definizione di medical drama, che racconta della crisi attuale degli ospedali, proprio come fa The Pitt, una delle serie TV di maggior successo del 2025, non a caso premiata dagli Emmy. Un titolo che ha segnato il ritorno del medical drama tra le migliori serie dell'anno e che rinnova un genere onnipresente nei palinsesti delle televisioni ma anche delle piattaforme di streaming. Con lo storico della televisione e dei media, Luca Barra, rifletteremo sull'evoluzione di questo genere televisivo, ripercorrendo, grazie ad alcuni dei titoli più noti e di maggior successo, come si sia reinventato, adattandosi al racconto delle nostre società. Riprendono questa settimana anche le nostre rubriche con Click Cultura, che insieme a Michele Serra ci proporrà alcune riflessioni sulla scrittura di The Pitt, di cui proprio questa settimana è iniziata negli Stati Uniti la nuova stagione e che in italiano torna sulla nuova piattaforma di HBO Max il 13 gennaio. E riprende anche La Perla, uno spettacolo, un film o una serie che ci ha particolarmente colpiti nel corso della settimana, che, come d'abitudine, alza il nostro sipario. Cominciamo. La Perla. Natale è spesso il periodo dei film familiari, ma curiosamente quest'anno il solo che si possa annoverare davvero in questa categoria è Father, Mother, Sister, Brother, con cui Jim Jarmusch ha vinto il Leone d'Oro all'ultima mostra di Venezia. Un film di relazioni e di conflitti familiari raccontati senza mai mostrarli veramente, senza che le tensioni, che pur si percepiscono altissime, deflagrino mai. Per alcuni un film lento, persino slegato con questa sua struttura a episodi legati solo, oltre che dall'ambiente familiare, da episodi e immagini ricorrenti, gli skateboarder, i brindisi senza alcol, i Rolex falsi, o forse no, una curiosa espressione gergale britannica, Bob's your uncle, che si potrebbe tradurre come ed è fatta. Ma vi lascio il piacere di andare a cercarne l'origine. Per me è invece un film capace di creare una vibe, un'atmosfera assolutamente jarmusciana. Non a caso nel cast ci sono alcuni dei suoi attori prediletti, Tom Waits, Adam Driver, e per inciso tutti sono bravissimi. E con quella vibe che i tre episodi fanno crescere con un equilibrio magistrale, Jarmusch riesce ad accompagnarci nel labirinto delle relazioni tra figli e genitori. Rapporti che lo spettatore intuisce prima ancora di capire attraverso piccoli, piccolissimi indizi. Gli acquisti per un padre sempre più acciaccato sul quale si teme la demenza senile stia avendo la meglio, lo sguardo non ricambiato tra due sorelle alleate, ma anche no, rispetto a una madre austera e che ha più successo professionale delle figlie. Un umorismo delicato permea i primi due episodi in cui c'è un altro elemento tipicamente jarmusciano, la presenza di un personaggio ribelle e dallo stile di vita alternativo. Un elemento che è premessa cruciale per l'ultima parte del film, dedicata a due gemelli che tornano nella casa in cui sono cresciuti dopo la morte dei genitori in un incidente aereo. riscoprono e rivivono la loro storia e quella della loro famiglia, in cui ciascuno a suo modo è un elemento ribelle e non convenzionale. Ma forse proprio per questo alla fine risultano la famiglia più armoniosa, quella che lascia nello spettatore un senso di poesia e dolcezza difficili da dimenticare. Jarmusch ha affermato in un'intervista di non essere interessato ai premi, di continuare a voler fare solo i film che si diverte a girare. Che serva solo questo ingrediente, perché Bob's Your Uncle.
In 98, we were Yukon bound, 30 miles, she run aground. Dawson City, no work to be found. Only trouble and gold by the pound. I'm gonna lie, gonna cheat, gonna steal. I'm gonna fake all the things I can't feel. And when I meet my savior, honey, I will kneel and work this room till I get a better deal. And work this room till I get a better deal. Watch every woman, dance hall girl. I'll be your sweetheart if you give me a whirl. But ain't no man gonna buy off me, for life is wife to misery. For life is wife to misery. I did decide, I was bathed, I was baptized. Silk and lace be my disguise. I will suffer, I will rise. I'm gonna run, gonna float, gonna fly. I'm gonna swallow all the tears that I cry. And if you see on the by and by, don't you call me by my name, lest I'll die. Don't you call me by my name, lest I'll die. Watch every woman, this old girl. I'll be your sweetheart if you give me a whirl. But ain't no man gonna buy off me for life. His wife to misery. For life is a wife to misery. Demi-monde, bienvenue à la demi-monde. Welcome to the demi-monde, bienvenue à la demi-monde.
Viene dall'Alaska la cantautrice Henny Bartholomew, che con il suo ukulele ci ha proposto Whitechapel Woman, dall'album del 2023 Sisters of Whitechapel. Fin da quando è stato presentato a Berlino, nel febbraio dello scorso anno, Eldin, eroine, ma in italiano è poi uscito con il titolo L'ultimo turno, ha suscitato curiosità e grande approvazione. Merito certamente di un tema che tocca moltissimi paesi, quello della carenza di personale infermieristico o più genericamente sociosanitario negli ospedali, ma merito anche di una scrittura e di una regia, entrambe firmate da Petra Volpe, estremamente convincenti nell'accompagnare lo spettatore attraverso le difficoltà e le fragilità di chi in un ospedale lavora. La protagonista del film, l'infermiera Floria, interpretata da una Léonie Benesch così brava che a Locarno, ad esempio, dove il film è stato presentato in Panorama Suisse, c'era chi scommetteva che in realtà era una vera infermiera trasformata in attrice per l'occasione. Léonie Benesch, alias Floria, si prende cura con passione di tutti i suoi pazienti, ma mentre il suo turno procede, il suo lavoro diventa sempre più una corsa frenetica contro il tempo. L'Ufficio federale della cultura ha candidato Eldin come il film svizzero in corsa per l'Oscar per il miglior film straniero. È entrato nella prima selezione di 15 titoli in Svizzera, ma anche in Germania, Francia e Italia. In sala è andato bene e anche su Netflix figura tra i film più apprezzati. L'incontro con la regista che vi proponiamo è stato realizzato da Alessandro Bertoglio proprio durante la Berlinale.
Come è nata in Petra Volpe l'idea di fare questo film?
Ho delle persone che sono molto vicine a me, che fanno questo lavoro, e poi anche politicamente, come femminista, come artista di cinema, mi interessava questa tematica perché è molto rilevante. Ho fatto molte ricerche, ho fatto molte interviste con infermiere, ho lavorato nell'ospedale me stessa per 3 ospedali diversi per guardare che la situazione in realtà, e poi ho costruito la sceneggiatura.
La situazione infermieristica in Svizzera è drammatica. Nel film scopriamo che entro il 2040 ne mancheranno 40.000. Perché nessuno vuol più fare questo lavoro?
Perché la situazione nelle ospedali, la situazione per il lavoro è molto brutta, non si può dire altrimenti, c'è troppo stress, troppo pressura sulle infermiere, e perciò non è più una professione attrattiva, però questo è fatale per noi tutti.
E come si può fare ad uscire da questo problema? Un conto la politica, però bisogna anche trovare i finanziamenti.
Sì, è tutte e due. In Svizzera non è necessariamente una questione di soldi, è una questione di priorità. E la priorità dovrebbe essere le infermiere e la situazione per loro.
Léonie Benesch, la protagonista, come l'avete scelta?
Mi sono innamorata di lei guardando un altro film e poi ho cercato un'attrice che è molto naturale, autentica, e la Léonie lo è, tutto questo. Era molto importante che la gente crede che lei sia una infermiera realistica e che la gente non pensi è un'attrice che fa l'infermiera.
Dove avete girato? Perché sembra un ospedale vero.
Sì, è un ospedale a Kilchberg e non è più usato. Eravamo fortunati e potevamo usare 2 sezioni dell'ospedale.
Il suo film di maggiore successo prima di questo è Contro l'ordine divino. Lì era la lotta delle donne per il voto. Adesso è la lotta di tante donne, perché il 70% delle infermiere sono donne, di chi fa questo lavoro, per delle condizioni di lavoro e di vita migliori. Alla fine bisogna sempre lottare.
Sì. Specialmente le donne. è un fatto che perché sono storicamente sono le donne che fanno questo lavoro. È molto sintomatico che il pago non è abbastanza perché è un lavoro di donne. E non è soltanto in questa professione, sono anche le insegnatrici, e per me questa è una cosa che si deve lottare.
Però è importante anche per i pazienti avere maggiore rispetto. Spesso capitano casi quasi di cronaca all'interno degli ospedali.
Sì, e dovrebbero capire che no, quando aspettano per il tè non è lei, è il sistema. Questo è molto importante, a capire che loro cercano di fare un buon lavoro, però ci sono situazioni che non è possibile perché non si può dividere in 2 persone. È ematicamente impossibile, è molto importante di avere gratitudine per le infermiere.
Charlot. E lasciamo Petra Volpe con un grosso in bocca al lupo per il proseguio della sua corsa all'Oscar. Petra Volpe, a cui tra l'altro il 12 gennaio il Zurich Film Festival assegna a Los Angeles per l'ultimo turno un premio speciale ribattezzato Golden Eye Award. Il premio le verrà consegnato durante una proiezione speciale del film per i membri dell'Academy, che il 22 gennaio annunceranno la cinquina finale delle nominations, tra le quali la notte tra il 15 e il 16 marzo sarà poi scelto il vincitore dell'Oscar per il miglior film straniero. I temi e le atmosfere di L'ultimo turno sono molto vicine a un'altra produzione che nel corso del 2025 ha fatto molto parlare di sé. Alludo a The Pit, La Fossa, serie di HBO Max, che ha conquistato moltissimi plausi tra il pubblico e che ha già vinto l'Emmy come miglior serie drammatica dell'anno. Paragonata a ER, come la serie degli anni 90, è ambientata in un pronto soccorso, ma piuttosto come Eldin racconta molti dei punti critici che la sanità un po' in tutto il mondo sperimenta oggi. La seconda stagione, lo ricordavo nel sommario, è partita negli Stati Uniti nei giorni scorsi e viene immediatamente proposta anche in italiano, con inizio martedì 13 gennaio. Anche questo è un segno del successo che una serie riscuote. Per parlare dell'evoluzione che il genere del medical drama, vale a dire delle fiction ambientate in ambito ospedaliero, hanno vissuto da quando apparvero negli anni 50 negli Stati Uniti con City Hospital, primo esempio del format, anche se poi a portare al successo il genere è stato negli anni 60 piuttosto Dr. Kildare. Per parlare, dicevo, dell'evoluzione narrativa che questi racconti in camice hanno vissuto, abbiamo invitato Luca Barra. Buongiorno e ben ritrovato.
Buongiorno.
Allora, Luca Barra è professore ordinario presso il Dipartimento delle Arti dell'Università di Bologna, dove insegna televisione e media digitali e culture della produzione televisiva. Si occupa di cultura della produzione e della distribuzione televisiva, di storia della televisione italiana, europea e statunitense, di serialità e delle evoluzioni dello scenario mediale contemporaneo. Tra i suoi ultimi libri vorrei almeno citare La televisione italiana, Storie, generi e linguaggi, uscito nel 2024 per Pearson, e La programmazione televisiva, Palinsesto e On Demand, uscito invece per La Terza nel 2022. Allora, professor Barra, prima di quest'anno sembrava che il genere del medical drama iniziasse un po' ad arrancare, perlomeno in termini di idee, con un Grey's Anatomy che è giunto alla 21esima stagione, che ha sicuramente segnato un capitolo importante di questa storia e magari riusciremo anche a parlarne dopo. E poi è arrivato questo The Pit, parallelamente, appunto, come dicevamo, a Eldin, L'ultimo turno, il film di Petra Volpe. Un unico turno, quello raccontato da The Pit, un unico turno di pronto soccorso, 15 ore filate, raccontate in tempo reale al Trauma Medical Center di Pittsburgh in 15 puntate tra dilemmi clinici ed etici. Uno sguardo realistico al mondo della medicina, dei pronti soccorsi, dove il realismo è anche relazionale, restituisce la rete di dipendenze tra medici, strutturati, specializzandi, infermieri, tecnici, tra amministrazione, insomma tra tutto quello che compone la vita di un ospedale. E tanto che alcune delle persone che io personalmente conosco che lavorano in ospedale mi hanno detto che è probabilmente la serie televisiva che restituisce più da vicino la vita in ospedale e che ci restituisce però anche un'idea di medico non più infallibile, che ha perso molte delle certezze che forse amavamo noi pazienti, che in quei momenti di fragilità della nostra vita ci affidiamo a chi ha un camice bianco. Forse però questa è anche una tendenza che lo accomuna ad altri generi, no? Quella di una, come dire, una cultura del dubbio. Il medical drama non è l'unico che sperimenta nella nostra contemporaneità, nelle sue prove migliori, questo inserire, insinuare, coltivare il dubbio.
Sì, The Pit è stata, se vogliamo, una grande sorpresa da questo punto di vista, nel senso che, come dire, questo prodotto, questa serie, questa prima stagione perlomeno riesce a tenere assieme una dimensione di continuità e una dimensione di forte innovazione contemporaneamente. È qualcosa di nuovo perché ha un protagonista e un ambiente, un'ambientazione ospedaliera che è fortemente legata a quello che sono gli Stati Uniti oggi. Stati Uniti dove la sanità viene messa in questione, Stati Uniti in discussione anche più forte rispetto al passato, dove manca una dimensione di fiducia, manca un certo sguardo ottimista, e al tempo stesso anche dal punto di vista più strettamente televisivo si tratta di una serie che tiene conto di quella che viene chiamata una serialità complessa, che ha al suo centro una serie anche di limiti, di difetti, di brutalità, di sincerità nella rappresentazione di una realtà che è tutt'altro che pronta a un lieto fine. Dall'altra parte però abbiamo anche una dimensione di continuità, perché in The Pitt per esempio vediamo protagonista Noah Wyle, l'attore che lo interpreta, che era già un protagonista di ER e che ne offre quindi una versione, se vogliamo, aggiornata e invecchiata. Così come rispetto sempre all'aspetto televisivo abbiamo una serie che viene realizzata secondo i criteri delle piattaforme, quindi della televisione seriale contemporanea, ma al tempo stesso recuperando anche alcune cose abbastanza classiche. Abbiamo 15 episodi, che sono molti di più di quelli che di solito caratterizzano le stagioni delle piattaforme. Abbiamo episodi che vediamo una volta a settimana, o che almeno possiamo vedere una volta a settimana nella maniera tradizionale, e tutto questo è un elemento che ha aiutato a far funzionare questa serie per il pubblico, portando in un contesto fortemente contemporaneo quella che è una dimensione di racconto molto classica e tipica di tutta la tradizione televisiva.
La scelta di raccontare un'ora di vita in un'ora di telefilm non è un'innovazione, già 24 ci aveva proposto questo tipo di narrazione, questo tipo di racconto, però porta una serie di innovazioni e di scelte formali molto obbligate in qualche modo, che sono uno dei successi anche, no? Però forse di questa serie, perché costringe a una formula di racconto rigorosa.
Sì, da una parte, come dire, abbiamo avuto l'illusione per alcuni anni nella serialità dell'on demand e delle piattaforme che fosse bello abbandonare tutti quei limiti che caratterizzavano la televisione tradizionale. Una serie come The Pitt ci mostra invece che i limiti sono esattamente il modo per fare un racconto migliore, per farlo più accattivante, più appassionante, più significativo. Avere questa idea con all'orizzonte una fine del turno e un tempo che passa ora dopo ora in un simil tempo reale è anche un modo per costringere la scrittura, la recitazione e lato nostro ovviamente la visione televisiva all'interno di limiti che sono autoimposti e che consentono però di raccontare tutto in modo molto più efficace, costringendo a un ritmo, costringendo a un gioco con la dimensione tempo, che diventa anche un gioco rispetto alla nostra memoria, alle cose che ancora non sappiamo e che scopriremo man mano, che è estremamente funzionale poi al volerci raccontare in maniera realistica la complessità di un turno di lavoro in un pronto soccorso americano oggi.
Allora, andiamo ai primordi, torniamo indietro di tanti tanti passi, torniamo a quel Dr. Kildare che con il suo collega Ben Casey ha segnato la grande popolarità di questo genere. Due rivali, uno stesso schema, un approccio simile con due personaggi diversi. Uno schema che tra l'altro poi nel proseguio degli anni, qui siamo all'inizio degli anni 60 perché la serie televisiva è andata in onda tra il 1961 e il 1966 e prendeva spunto da una serie di romanzi creati dallo scrittore Max Brand. Ecco, uno schema che si è riproposto tante altre volte in questo genere televisivo.
Sì, la dimensione medica, il racconto degli ospedali, dei medici, delle corsie, dei pazienti, degli infermieri, è un grandissimo classico della televisione americana fin quasi dall'inizio. Dottor Kildare è un primo grande successo da questo punto di vista, è anche un titolo attraverso il quale si consolida il genere del medical drama. Sono tantissime puntate per sei stagioni che adottano appunto il dualismo, come già si diceva, tra un protagonista e un collega comprimario che fa da spalla, il protagonista è al centro, lo si capisce fin dal titolo, ed è al centro un po' da solo a svolgere il ruolo dell'eroe all'interno delle corsie d'ospedale, ma al tempo stesso ogni episodio racconta, ormai per noi è abituale, qualcosa di differente. C'è un caso che ogni settimana è al centro delle attenzioni di questi protagonisti, c'è una continua variazione sul tema, anche il medical drama fin dall'inizio della serialità americana utilizza quel modello che possiamo definire procedurale, quindi ogni episodio è attento soprattutto, e in questa prima fase quasi esclusivamente concentrato, nel racconto dell'investigazione che porta il problema verso la sua risoluzione che succederà sempre alla fine di ogni puntata.
Un successo a cui ne sono seguiti davvero tanti tanti altri. Passiamo da General Hospital, che debutta nel 1963, a Marcus Welby, Quincy, fino a Cuore aperto nel 1982, in cui era protagonista, uno dei protagonisti è Denzel Washington, e per alcuni versi ha segnato un po' l'avvio di una parte della sua carriera. È forse questo uno dei primi tentativi di dar vita a tante voci invece che a un unico protagonista, a un dottore che al limite si contrappone a un altro collega? Tante voci che hanno tutte un'uguale attenzione, che approfondiscono molti personaggi, e in questo è forse un antesignano di quel grande campione che sarà poi ER, no?
Senza alcun dubbio sì. Sunt Elsewhere, che è il titolo originale di A Cuore Aperto, è uno di quei titoli che fanno utilizzare per la prima volta da parte degli studiosi, da parte di chi si occupa di televisione, l'espressione seconda Golden Age, seconda età dell'oro, un momento in cui la serialità televisiva cambia di passo. L'espressione è stata coniata da Robert J. Thompson. In questo caso, appunto, la coralità è la chiave, nel senso che da un singolo dottore in qualche modo eroico passiamo a seguire tante diverse storie portate avanti da tante diverse voci. L'ospedale diventa uno spazio dove ci sono tanti diversi protagonisti, ciascuno impegnato nella propria battaglia, oltre che tutti impegnati nei rapporti e nelle relazioni tra di loro. Anche in questo caso, diciamo, moltiplicare le voci, moltiplicare gli sguardi, moltiplicare quindi anche le linee narrative all'interno di uno stesso episodio, che si trovano a essere intrecciate, va nella direzione di dare un maggiore realismo a quella che poi è l'attività quotidiana che avviene all'interno degli ospedali.
Dougie Hauser è un telefilm andato in onda per alcune stagioni a cavallo tra gli anni 80 e gli anni 90 del secolo scorso, che richiama per alcuni versi una serie molto più recente, The Good Doctor, con un dottore giovanissimo, un dottore prodigio, in cui in questa serie vengono trattati temi come l'AIDS, l'omofobia, le questioni sociali che entrano e che affiancano la malattia, che si sovrappongono in alcuni casi nelle linee narrative. Anche questo forse è stato un telefilm che ha marcato, no, un certo cambio di passo, comunque un avvicinamento di tematiche sociali all'interno del medical drama.
Sì, le tematiche sociali sono quasi sempre presenti all'interno di tutti i medical drama, in alcuni assumono un ruolo anche più importante, principale. C'è sempre questo dialogo per delle serie popolari, come spesso sono i medical drama, che sono viste, che sono guardate da tutti in maniera abbastanza trasversale, alle provenienze geografiche, ai percorsi di vita, alle professioni e così via. C'è questo contraltare del racconto di quello che sta succedendo nella società, nella politica. In alcuni casi in maniera più indiretta ne troviamo delle tracce nelle storie di qualche paziente, in altri casi i temi diventano la chiave attorno a cui ruotano puntate intere, stagioni intere o intere serie. Sicuramente più ci avviciniamo al contemporaneo, più la presenza del mondo fuori si fa sentire, più è difficile non affrontare, non confrontarsi direttamente anche con tutta una dimensione dell'attualità. questo sicuramente a partire dagli anni 90 fino a oggi è un'altra delle grandi caratteristiche di tutti i medical drama.
Ecco, gli anni 90 sono quelli che segnano un momento spartiacque con il 1994, quando debuttano due serie diciamo importanti del genere: Chicago Hopes sulla CBS e ER, Medici in prima linea, invece sulla NBC. Scritta peraltro da un grande scrittore che è laureato in medicina e secondo alcuni è proprio questo a fare la differenza, Michael Crichton. Ecco, come cambia, come ha cambiato il genere ER?
ER innanzitutto cambia il genere perché porta a sublimazione e porta ulteriormente avanti questi discorsi che già stavamo facendo, da un lato su una molteplicità di linee narrative, la presenza di tanti medici e non soltanto medici, di tante figure che all'interno dell'ospedale si muovono e che diventano veri e propri protagonisti, tutti più o meno allo stesso livello, un gruppo di 5, 6, 7 attori che hanno dei ruoli così importanti e poi in molti casi anche delle carriere decisamente notevoli successive. C'è la dimensione del realismo, la dimensione del racconto di quello che succede fuori, del mettere in luce anche quelle che sono le magagne del sistema, per esempio delle assicurazioni, che nel contesto americano ha un rilievo molto grande. Si aggiunge l'aspetto dell'emergenza. ER ovviamente vuol dire parte dall'idea del pronto soccorso e questo aggiunge ulteriormente sia ritmo sia anche casi che, come dire, hanno una varietà di possibilità e hanno anche un impatto emotivo per lo spettatore che è decisamente molto forte. È come se ER mettesse assieme, cogliesse tutte le lezioni precedenti, ma riuscisse poi a cambiare il passo. Da questo punto di vista, sia la scrittura, sia la cura anche formale, il confezionamento, la recitazione sono tutti aspetti estremamente curati. Michael Crichton senza dubbio, ma anche Steven Spielberg, che ha un ruolo nella serie, e il produttore John Wells, che poi è quello che ha portato avanti per molti anni tutta questa enorme macchina televisiva.
Una lezione che è molto ben assorbita da un'altra delle regine, diciamo così, delle produzioni televisive. Parlo evidentemente di Shonda Rhimes, che all'inizio degli anni 2000, il 2002, se non vado errata, ci propone, ci regala quel fenomeno che è stato Grey's Anatomy.
Sì, Shonda Rhimes è uno dei geni riconosciuti della televisione americana contemporanea, una delle autrici più importanti, e trova una chiave anche qui, senza inventare mai nulla, ma arrivando al momento giusto con la combinazione giusta, che mette assieme da un lato questa dimensione di molteplicità, di coralità, di attenzione a quello che succede nella vita reale delle persone, degli spettatori che guardano, con un aspetto emotivo molto più forte. Diciamo che per risolverla con una battuta, l'ospedale di Grey's Anatomy è un po' un misto tra un medical come ER e una soap opera. Ci interessano i casi, ovviamente, che spesso però sono anche ai limiti quasi dell'assurdo, no? Dell'inverosimile, dell'impossibilità. Nello stesso ospedale succede di tutto: atti terroristici, aerei che cadono, eccetera, lungo le tantissime ormai stagioni di questa serie, ma poi in realtà ci interessa tantissimo anche seguire le relazioni personali, sia di amicizia, sia soprattutto di amore, di affetto, di sesso, di passione, che legano questo micromondo, questi tanti personaggi che poi, con alcune eccezioni che rimangono, ruotano anche abbastanza vorticosamente all'interno del Seattle Grace. E quindi, come dire, ancora una volta vediamo succedere quello che di solito succede nella soap, no? Con un riproporsi delle stesse dinamiche incarnate all'interno di personaggi diversi di volta in volta.
Credo che le scene dell'ascensore siano tra le più citate, le più analizzate, no? Nel vedere qual è il ruolo che l'ascensore sembra quasi un protagonista a sua volta, mentre racchiude questi siparietti, come dire, di contrapposizione in altri casi, sempre molto particolari nel punteggiare lo sviluppo narrativo delle vicende narrate nei singoli episodi. Ci sono però una serie di altri elementi. Prima ne abbiamo accennato brevemente quando il professor Barra parlava delle problematiche legate all'economia, alle assicurazioni, eccetera. C'è una serie in particolare che su questo aspetto, su questa contrapposizione, sull'aspetto economico dei costi della salute si è concentrato moltissimo, soprattutto nelle sue stagioni iniziali, ed è New Amsterdam.
Sì, un'altra serie che ha un suo ruolo, diciamo, non ha avuto lo stesso impatto, la stessa potenza che hanno avuto altri titoli, ma che sicuramente mette al centro proprio questa commercializzazione estrema, questa trasformazione di quello che sarebbe un servizio di cura in un servizio economico legato a un tentativo di trasformare sempre più in un cliente quello che sarebbe e dovrebbe essere un paziente. È una linea, come dire, che sottende a tantissime altre serie, anche a molte di quelle che abbiamo già citato. C'è sempre un po' la contrapposizione tra i medici che seguono la loro passione, che seguono un ideale, che seguono un'attenzione al prossimo e la mettono al centro anche delle loro fatiche, delle loro privazioni quotidiane, e di solito incarnata da qualche figura di manager, la presenza di chi invece deve far tornare i conti in un sistema sostanzialmente privatistico come quello statunitense. Oltre a New Amsterdam mi viene in mente anche Dr. House, dove il confronto tra il protagonista e la sua controparte, amata e odiata allo stesso tempo, passa anche attraverso questa dimensione di controllo economico, no? di trasformazione della salute in un servizio.
Dottor House, peraltro, che è anche un aspetto molto curioso nel medico che allo stesso tempo è paziente, ed è anche una formula che torna in un caso recente che parte proprio dall'Italia. Perché se le serie di cui abbiamo parlato sono prevalentemente statunitensi, c'è anche un caso di serie TV italiana, medical drama, che è, come dire, stata esportata un po' ovunque nel mondo, e c'è stato persino un remake americano. Parlo naturalmente di Doc nelle tue mani, che ha debuttato nel 2020, se non vado errata.
Sì, ha debuttato in un momento un po' particolare, perché le prime puntate di Doc sono andate in onda durante la pandemia, durante il lockdown. Questo poteva essere quasi una condanna, visto che forse qualcuno pensava non avremmo voluto sentir parlare di medici e di ospedali mentre le notizie, l'informazione continuava a raccontarci esattamente di quello. In realtà è stato un enorme volano per la serie, perché la rappresentazione di un ospedale come quello, dove più o meno le cose funzionano, dove i rapporti tra medici, infermieri, personale sono sicuramente magari conflittuali, ma tutto sommato di buon cuore, è stato invece qualcosa che è stato apprezzato molto dal pubblico italiano, non soltanto dal pubblico italiano. Il meccanismo alla base è di suo formidabile, peraltro tratto da una storia vera: il medico che perde la memoria e che quindi continua a stare nell'ospedale perché sembra non avere un'altra dimensione nella vita, ma deve riapprendere il suo mestiere, non può più essere medico, diventa paziente, capisce quello che provano quelli che stavano dall'altra parte rispetto a un suo agire da medico, che nella vita precedente forse era un po' meno attento e pieno di cura. E proprio questo dispositivo, appunto, ha consentito di partire da lì per raccontare la stessa storia in tante altre serie. Il caso del remake americano è molto importante. È capitato rarissimamente che un prodotto audiovisivo italiano venisse non soltanto ripreso, ma reimmaginato dall'industria americana, diciamo da Hollywood, tutto quello che significa, peraltro cambiando il genere, trasformando
del medico che diventa una dottoressa, sì.
Una dottoressa. E poi ci sono gli altri remake, alcuni in corso d'opera, altri annunciati, che stanno rendendo quasi, si potrebbe definire, uno scripted format, no? un meccanismo di quelli che possono funzionare in tanti altri posti nel mondo, in altre parti d'Europa, in Turchia. Insomma, è rarissimo che un medical drama italiano funzioni già di per sé, ed è ancora più raro che poi questo funzionare trovi un riscontro in così tanti rifacimenti.
Forse uno dei suoi segreti è proprio questa contrapposizione, che è la stessa di cui parlavamo a proposito del dottor Kilder, tra un approccio empatico che è basato sull'ascolto del paziente, che intende il paziente come il proprio primo medico, no? Il proprio primo diagnostico, e quello invece basato sui dati, sull'analisi, su misurazioni certe, che è in fondo anche una contrapposizione della medicina di oggi.
Sì, è il dilemma, se vogliamo proprio andare alla radice, tra il cuore e la ragione, tra un approccio puramente razionale rispetto alla cura, rispetto alla salute, rispetto alla malattia e a volte alla salvezza dell'altro, è un approccio che invece tiene conto anche di una dimensione umana, di una dimensione individuale, che non si basa, come si diceva, sui dati, sulle formule, ma non soltanto, ma aggiunge il ruolo che ha anche in qualsiasi contesto di cura, non soltanto l'operazione o la medicina, ma anche la passione, l'empatia, la tranquillità, la sicurezza, la speranza, la positività e così via.
Allora io la ringrazio davvero, professor Barra, per essere stato nostro ospite a Charlot in questa carrellata tra medical drama di ieri e di oggi, tra i temi che hanno affrontato nel tempo e che continuano ad affrontare, in attesa di sapere se Eldin, l'ultimo turno, conquisterà qualche posto di rilievo nella galleria delle statuette. Noi glielo auguriamo evidentemente di cuore. Grazie di nuovo e a presto.
Grazie a voi.
Black trombone, monotone, le trombone, c'est joli, tourbillonne, gramophone, et bâillonne, mon ennui, black trombone. Monotone, autochtone de la nuit, Dieu pardonne la mignonne qui fredonne dans mon lit, black trombone. Monotone, elle se donne à demi nu, frissonne, déraisonne, m'empoisonne, m'envahit, black trombone. Monotone, c'est l'automne de ma vie. Plus personne ne m'étonne. J'abandonne, c'est fini.
La voce riconoscibile di Serge Gainsbourg, accompagnato dalla Alain Gorager Orchestra in un brano del 1962, Black Trombone. Non sappiamo come sarà la nuova stagione di The Pit, perché è in uscita, come abbiamo detto, in italiano martedì 13 gennaio su HBO Max. Anche se le recensioni in anteprima sui giornali americani sono solo lodi sperticate, quindi possiamo ragionevolmente essere fiduciosi. Non sappiamo come sarà nello specifico, ma sappiamo che anche la seconda stagione avrà alcune caratteristiche che sono quelle che hanno decretato il successo di questa serie. Soprattutto una. Sentiamo la scheda a cura di Michele Serra.
Click Cultura.
Benvenuti al pit, andiamo a salvare qualche vita.
Sistolica 80 su 14.
Alex, hai perso molto sangue, dobbiamo portarti in chirurgia.
Potrei morire.
Non finché ci sono io.
Quando è uscita la prima stagione di The Pit, le recensioni sui giornali americani parlavano tutte di nostalgia e usavano parole inglesi come old school, throwback, eccetera, eccetera. Perché, è certo, Noah Wiley, il dottor Carter di ER, in una serie televisiva ambientata in un pronto soccorso, ancora. Perché, certo, i medici eroi, come i poliziotti eroi o gli avvocati eroi, che sono un classico assoluto dei cosiddetti telefilm procedurali americani. E perché, nonostante fosse la novità del 2025, The Pitt era avvolto da una certa aura di prevedibilità positiva. Quindi la storia della nostalgia non è che fosse senza fondamento, per carità. Però per noi che la TV la guardiamo, forse l'elemento più importante qui non è la nostalgia, ma il tempo, che è il tema letterario per eccellenza da secoli e anche, se perdonate la filosofia d'accatto, il tema fondamentale della nostra vita.
Abbiamo dei volti nuovi questa mattina, buongiorno.
Sono felice di essere qui.
Ce lo dirai a fine giornata.
Libera!
Forse per...
Riduzione!
Ogni stagione di The Pitt, lo sappiamo, si svolge in una sola giornata, raccontata in 15 puntate, in tempo più o meno reale. E se ci pensiamo, questo è uno stratagemma narrativo che va contro la direzione in cui si muove il mondo. Un mondo fatto di spazi di attenzione sempre più ridotti, di intelligenze artificiali che riassumono guerra e pace in 20 righe, di conversazioni fatte attraverso messaggi vocali velocizzati, di canzoni accelerate su TikTok, di quei video su YouTube che in 10 minuti riassumono intere stagioni delle nostre serie preferite.
Sei molto empatica, ma questo è il pronto soccorso, non è per i deboli di cuore.
Di cosa hai bisogno per ritrovare un minimo di empatia?
Libera!
A tutti serve aiuto prima o poi, a volte persino un miracolo. La cosa più importante...
Qui servono altre due mani!
...è non smettere mai di offrirlo.
Me lo ripeto ogni giorno.
Ecco, The Pitt riesce a essere il contrario della cultura dei riassunti, ma per magia o abilità degli sceneggiatori, forse che è meglio, riesce a essere anche il contrario di quello che sembrano le serie oggi per la maggior parte, e cioè film allungati, storie che avrebbero potuto essere raccontate in 2 ore e invece vengono trascinate per 20. The Pitt no, riesce a tenere il ritmo sempre al massimo e poi finisce con delle specie di cliffhanger che sfruttano ancora il tempo, l'unico tempo vuoto davvero, che è quello tra una puntata e l'altra, perché non esce tutta in una volta, ma una puntata alla settimana. E insomma, il tempo è sempre l'elemento centrale da gestire, come del resto in un'emergenza medica. E The Pitt ha trovato un modo elegante per farlo e un equilibrio che davvero sembrava impossibile in questi anni accelerati.
Non vorrei mai essere un tuo paziente. Allora siamo in due, amico.
Charlot.
Siamo arrivati al termine. A me non resta che ringraziare chi ha contribuito alla realizzazione di questa puntata: il professor Luca Barra, nostro ospite esperto di serialità e delle evoluzioni dello scenario mediale contemporaneo, Alessandro Bertoglio e Michele Serra in redazione e Dario Milan, che ha curato l'editing. Charlot torna la prossima settimana sempre su Rete 2, sempre alle 14.35, con una puntata curata da Mario Fabio e incentrata sul fenomeno Stranger Things. Ospite Christian The Next Line, così è presente su Instagram Micheletti. Sul web o nel Play RSI ci trovate invece ogni volta che lo volete. In sottofondo il piano di Dr. John ha già attaccato le note di Fleming's World, con cui omaggia la musica di Duke Ellington. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto, buona serata e l'augurio di iniziare al meglio la prossima settimana.